ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Il vice capo scosse la testa appoggiata alla mano. La storia dei suoi rapporti con quell'utile personaggio è l'unica cosa che conta in questo momento, disse chiudendo lentamente gli occhi, stanchi, incavati, e riaprendoli rapidamente con uno sguardo assolutamente ravvivato. Sui nostri rapporti non c'è niente di ufficiale, disse l'ispettore capo amaramente. Una sera sono andato nel suo negozio, gli ho detto chi ero e gli ho ricordato il nostro primo incontro. Non ha fatto una piega. Ha detto che adesso era sposato e sistemato e che tutto quello che voleva era di non avere interferenze nella sua piccola attività commerciale. Mi sono preso la responsabilità di promettergli che, purché non si facesse cogliere in flagrante per qualcosa di palesemente illecito, sarebbe stato lasciato in pace dalla polizia. Per lui questo non era una cosa da poco. Una nostra parola ai doganieri sarebbe stata sufficiente perché a Dover gli aprissero qualcuno di quei pacchi che riceveva da Parigi e da Bruxelles, con conseguente sicura confisca e probabile incriminazione finale. «È un commercio molto precario», mormorò il vice capo. «Perché l'ha avviato?» L'ispettore capo alzò le sopracciglia piene di disprezzo, senza scomporsi. La cosa più probabile è che abbia dei legami, amici nel continente con gente che tratta quegli articoli, proprio il genere con cui lui farebbe combutta. È anche un pigro bastardo come tutti quegli altri. In cambio della protezione che gli ha garantito, lei cosa ottiene? L'ispettore capo non era propenso a scendere in particolari sul valore dei servizi del signor Verloc. Non sarebbe di grande utilità a nessuno tranne che a me. Bisogna sapere molte cose in anticipo per servirsi di un uomo simile. Io sono in grado di capire il genere di accenni indiretti che può dare e quando voglio un'informazione, di solito me la può fornire. L'ispettore capo parve smarrirsi improvvisamente nei suoi pensieri e il vice capo represse un sorriso al pensiero passeggero che la reputazione dell'ispettore capo Heath probabilmente era stata in gran parte creata dall'agente segreto Verloc. Perché possa essere utile nella maniera più ampia, tutti i nostri uomini della sezione crimini speciali in servizio a Charing Cross e a Victoria hanno l'ordine di fare molta attenzione a chiunque vedano con lui. Riceve spesso i nuovi arrivati e poi non li perde di vista. Sembra che gli sia stato affidato questo compito. Quando voglio un indirizzo in fretta posso sempre averlo da lui. Naturalmente so come condurre i nostri rapporti. Negli ultimi 2 anni gli avrò parlato direttamente non più di 3 volte. Gli faccio avere 2 righe non firmate e lui mi risponde nello stesso modo al mio indirizzo privato. Di tanto in tanto il vice capo faceva un cenno quasi impercettibile di assenso. L'ispettore capo aggiunse che non credeva che il signor Verloc fosse molto in confidenza con i membri di spicco del Consiglio Internazionale Rivoluzionario, ma che ci si fidasse di lui non c'erano dubbi. Tutte le volte che ho avuto motivo di pensare che ci fosse qualcosa nell'aria, concluse, ho sempre trovato che mi poteva dire qualcosa che valeva la pena di sapere. Il vice capo fece un'osservazione significativa. Questa volta le è venuto meno. Né io avevo avuto alcun segnale da altre fonti. Ribatté l'ispettore capo Heath. Non gli avevo chiesto niente, perciò non poteva dirmi niente. Non è uno dei nostri uomini. Non è come se fosse iscritto nel nostro libro paga. No, borbottò il vice capo. È una spia nel libro paga di un governo straniero. Non potremo mai confidarci con lui. Io devo fare il mio lavoro a modo mio, dichiarò l'ispettore capo. Quando si tratta del mio lavoro, tratterei anche col diavolo e ne accetterei le conseguenze. Ci sono cose che non tutti possono sapere. La sua idea di segretezza sembra consistere nel tenere all'oscuro il capo della sua sezione. È un'idea un po' troppo elastica, no? Vive dove ha il negozio? Chi? Verloc? Sì, vive sopra al negozio. La madre della moglie, credo, vive con loro. La casa è sorvegliata? Eh no, per bacco. Non servirebbe a nulla, allora. Alcuni di quelli che la frequentano sono sorvegliati. Penso che lui non sappia niente di questa faccenda. E allora questo come se lo spiega? Il vice capo indicò con la testa il brandello di stoffa posato davanti a lui sul tavolo. «Non me lo spiego affatto, signore. È semplicemente inspiegabile. In base a quello che so, non trova nessuna spiegazione». L'ispettore capo fece queste ammissioni con la franchezza di un uomo la cui reputazione è solida come una roccia. Non per il momento, almeno. Penso che salterà fuori che l'uomo più implicato in questa faccenda è Michaelis.
Davvero?
Sì, signore, perché di tutti gli altri posso rispondere io. E quello che sarebbe fuggito dal parco?
Direi che ormai è lontano, riteneva l'ispettore capo.
Il vice capo lo guardò severo e si alzò di colpo come se si fosse risolto a intraprendere qualche azione. In effetti, proprio in quell'istante era caduto in un'affascinante tentazione. L'ispettore capo si sentì congedare, con l'invito a tornare dal suo superiore l'indomani mattina presto per ulteriori consultazioni sul caso. Ascoltò con una faccia impenetrabile e uscì dalla stanza con passo cadenzato. Qualunque fossero i piani del vice capo, non avevano niente a che vedere con quel lavoro a tavolino che gli rovinava l'esistenza perché lo costringeva a star recluso e lontano dalla realtà. Non poteva essere che così, altrimenti l'espressione di assoluta vivacità che assunse non si sarebbe spiegata. Non appena fu lasciato solo, cercò istintivamente il cappello e se lo mise in testa. Dopodiché si sedette di nuovo a riconsiderare tutta la faccenda. Ma siccome la sua decisione era già presa, non gli ci volle molto tempo. E prima che l'ispettore capo Heath si fosse allontanato in direzione di casa, anche lui lasciò l'edificio. Il vice capo si incamminò per una strada corta e stretta, quasi una fossa, umida e fangosa. Poi, dopo aver attraversato un viale molto ampio e pieno di traffico, entrò in un edificio pubblico e chiese di parlare col giovane segretario privato e non retribuito di un grande personaggio. Quel giovanotto biondo, dalla faccia liscia che, con i suoi capelli simmetricamente separati, sembrava uno sbarbatello ben piantato e molto a modo, accolse la richiesta del vice capo con aria dubbiosa e parlò col fiato sospeso. «Se vorrà riceverla? Questo non lo so. È venuto a piedi un'ora fa dalla camera per parlare col sottosegretario permanente e adesso è pronto a ritornarci. Avrebbe potuto mandarlo a chiamare, ma lo fa per tenersi in forma, credo. Altrimenti finché dura questa sessione non ha tempo per fare un po' di moto. Non è che mi lamenti, a me non dispiacciono queste passeggiatine. Si appoggia al mio braccio e non apre bocca». Ma caspita, è molto stanco e, insomma, non proprio di ottimo umore in questo momento. Riguarda quella faccenda di Greenwich. Oh, caspita, è inviperito con voi. Ma se proprio ci tiene, vado a vedere.
Vada, lei sì che è una brava persona, disse il vice capo.
Il segretario non retribuito ammirò quell'atto di coraggio. Preparandosi una faccia innocente, aprì una porta ed entrò con la sicurezza di un bambino amabile e privilegiato. Riapparve quasi subito, facendo un cenno al vice capo che, passando per la stessa porta lasciata aperta per lui, si trovò solo con l'eminente personaggio in una vasta stanza. Alto e di taglia forte, con una gran faccia bianca che, allargata alla base da un gran doppiomento, aveva la forma di un uovo contornato da sottili favoriti grigiastri, l'eminente personaggio sembrava un uomo che si andava espandendo. Sfortunato da un punto di vista sartoriale, le pieghe trasversali al centro di una giacca nera abbottonata accentuavano quell'impressione, come se le cuciture del vestito subissero una tensione estrema. Dalla testa, eretta su un collo tozzo, gli occhi, con le borse prominenti, fissavano con altera prostrazione da entrambi i lati di un naso adunco e aggressivo, nobilmente pronunciato nell'ampia circonferenza pallida della faccia. Un cappello a cilindro di seta lucida e un paio di guanti consunti erano preparati in fondo a una lunga tavola e sembravano in espansione anche loro, enormi.
Stava in piedi, sul tappeto davanti al camino, nei suoi grandi stivali spaziosi, e non pronunciò nemmeno una parola di saluto. «Vorrei sapere se questo è l'inizio di una nuova offensiva dinamitarda», chiese immediatamente con la sua voce profonda e vellutata. «Tralasci i particolari, per quelli non ho tempo». Davanti a quella grande e rustica presenza, la figura del vice capo aveva la sottile fragilità di un giunco che si rivolga a una quercia. E in effetti i documenti che attestavano la genealogia ininterrotta di quell'uomo sorpassavano per numero di secoli l'età della più vecchia quercia della nazione. «No, per quanto si possa essere sicuri di qualcosa, le posso assicurare che non lo è». «Sì, ma la vostra idea di dar rassicurazioni là fuori», disse il grand'uomo con un gesto sprezzante della mano in direzione di una finestra che si affacciava sull'ampio viale pieno di traffico, «sembra consistere soprattutto nel far sembrare un cretino il segretario di Stato. Meno di un mese fa, in questa stessa stanza, mi è stato assicurato che una cosa del genere non era neanche pensabile». Il vice capo guardò in direzione della finestra con calma. «Mi permetterà di osservare, Sir Ethelred, che finora io non ho avuto l'occasione di rassicurarla su niente». L'altera prostrazione degli occhi adesso aveva messo a fuoco il vice capo. «Vero», ammise la voce profonda, vellutata. «Avevo fatto chiamare Heath. Lei è ancora quasi un novizio nel suo nuovo incarico. E come se la cava là?» «Credo di imparare ogni giorno qualcosa». «Naturale, naturale. Spero che continui». «Grazie, Sir Ethelred. Anche oggi ho imparato qualcosa. Addirittura nell'ultima ora o pressappoco. In quest'affare c'è molto che non quadra con il solito attentato anarchico, anche se si cerca di far quadrare il cerchio. Ecco perché sono qui». Il grand'uomo mise le braccia ad arco, col dorso delle grosse mani appoggiate sui fianchi. «Benissimo, proceda, niente particolari però, me li risparmi». «Non la importunerò con i particolari, Sir Ethelred», iniziò il vice capo con una sicurezza calma e imperturbata. Mentre parlava, le lancette sul quadrante dell'orologio dietro la schiena del grand'uomo, un arnese pesante, luccicante, con fregi massicci dello stesso marmo scuro della mensola del camino e con un ticchettio spettrale, evanescente, si mossero per 7 minuti. Parlava con studiata fedeltà a uno stile pieno di parentesi in cui ogni piccolo fatto, cioè ogni particolare, si inseriva con deliziosa facilità. Non un mormorio né un movimento accennò un'interruzione. Il grande personaggio avrebbe potuto essere la statua di uno dei suoi principeschi antenati, spogliata della bardatura da guerra da crociato e infilata in una redingote che gli stava malissimo. Il vice capo sentì come se avesse la libertà di parlare per un'ora, ma non perse la testa, e alla fine dei 7 minuti di cui sopra si interruppe di colpo, con una conclusione improvvisa che, ripetendo l'affermazione dell'esordio, sorprese piacevolmente Sir Ethelred per la sua forza e concisione evidenti. Nei risvolti nascosti di questo affare, di per sé non particolarmente grave, ci troviamo in presenza di qualcosa di insolito, perlomeno in questa forma precisa, che richiede un trattamento molto speciale. Il tono di Sir Ethelred divenne ancora più profondo, molto convinto. Direi proprio di sì, visto che c'è di mezzo l'ambasciatore di una potenza straniera. «Oh, l'ambasciatore!» protestò l'altro, dritto e sottile, concedendosi solo un mezzo sorriso. «Sarebbe stupido da parte mia avanzare un sospetto del genere. E non è assolutamente necessario, perché se le mie congetture sono giuste, che si tratti dell'ambasciatore o del portinaio non è che un dettaglio irrilevante». Sir Ethelred spalancò una bocca grande come una caverna, nella quale il naso adunco sembrava avido di sbirciare. Ne uscì un suono sordo, una lunga vibrazione, come di un organo lontano frenato da un'indignazione sprezzante. «No, quella gente è proprio impossibile. Ma dove vogliono arrivare importando qui i loro metodi da tartari della Crimea? Un turco avrebbe più riguardo». «Non dimentichi, Sir Ethelred, che a voler essere precisi non sappiamo niente di sicuro, per ora». «No, ma lei come definirebbe la cosa? In poche parole». «Spudorata sfrontatezza che equivale a una specie particolare di infantilismo». «Non possiamo tollerare l'innocenza dei bambini cattivi», disse il grande personaggio espanso che sembrava espandersi ancora un po' di più. L'altero sguardo prostrato colpì minaccioso, come per sottometterlo, il tappeto ai piedi del vice capo. «Riceveranno una bella bacchettata sulle dita per quest'affare. Dobbiamo essere in una posizione di... Qual è la sua opinione generale, detta in breve? Non c'è bisogno di entrare nei particolari». «No, Sir Ethelred, in linea di massima stabilirei come principio che non si deve tollerare l'esistenza degli agenti segreti, perché tende ad aumentare i pericoli concreti del male contro il quale vengono usati. Che la spia si fabbrichi le proprie informazioni è tanto banale quanto la palissiano, ma nella sfera dell'azione politica e rivoluzionaria che si affida in parte alla violenza, la spia di professione ha ogni possibilità di fabbricare addirittura i fatti e di diffondere così un doppio male: l'emulazione da un lato e il panico, una legislazione affrettata, un odio irriflessivo dall'altro. Ma questo è un mondo imperfetto. Sul tappeto davanti al camino, immobile con i grossi gomiti sporti in fuori, la presenza della voce profonda disse in fretta: «Sia chiaro, per favore». «Sì, Sir Ethelred, un mondo imperfetto. Perciò, non appena ho afferrato la natura di questo affare, ho pensato che doveva essere condotto con una segretezza tutta speciale e mi sono permesso di venire qui». «Ha fatto bene», approvò il grande personaggio guardando in giù compiaciuto al di sopra del doppio mento. «Sono contento che ci sia qualcuno lì dove lavora lei, che pensa che ogni tanto del segretario di Stato ci si può fidare». Il vice capo ebbe un sorriso divertito. «Stavo proprio pensando che sarebbe meglio a questo punto sostituire Heath con... cosa?» «Heath, un coglione, eh?» esclamò il grand'uomo con inequivocabile animosità. «No, per niente, la prego, Sir Ethelred, non dia questa ingiusta interpretazione alle mie osservazioni». «Allora cosa? Un po' troppo in gamba?» «Neanche, almeno non in linea di principio. Tutti gli elementi delle mie congetture li ho da lui. L'unica cosa che ho scoperto da solo è che si è servito di quell'uomo in via privata. Chi potrebbe biasimarlo? È un veterano della polizia. Mi ha detto testualmente che per lavorare deve avere degli strumenti. Ho pensato che questo strumento dovrebbe essere ceduto alla sezione crimini speciali nel suo complesso, invece di rimanere proprietà privata dell'ispettore capo Heath. Ho esteso la mia concezione dei doveri della nostra sezione fino alla soppressione dell'agente segreto, ma l'ispettore capo Heath è un veterano della sezione. Mi accuserebbe di pervertirne la moralità, di intaccarne l'efficienza. La definirebbe acidamente una protezione estesa alla classe criminale dei rivoluzionari. Per lui significherebbe proprio questo». «Sì, ma lei cosa intende dire?» «Intendo dire, primo, che è una magra consolazione poter dichiarare che qualsiasi atto di violenza che danneggia la proprietà o distrugge la vita non è affatto opera dell'anarchia, ma di qualcos'altro di completamente diverso, una specie di ribalderia autorizzata. Questo, credo, è molto più frequente di quanto immaginiamo. Secondo, è ovvio che l'esistenza di questa gente al soldo dei governi stranieri pregiudica in una certa misura l'efficienza della nostra sorveglianza. Una spia di questo tipo può permettersi di essere più spregiudicata dei cospiratori più spregiudicati. La sua attività è libera da qualunque freno. Non possiede la fede che è necessaria per la negazione assoluta e non è condizionata da quel tanto di legge che è implicita nella negazione della legge. Terzo, l'esistenza di queste spie fra i gruppi rivoluzionari che ci viene rimproverato di accogliere qui fa piazza pulita di ogni certezza. Lei ha ricevuto una dichiarazione rassicurante dall'ispettore capo Heath non tanto tempo fa. Non era per nulla infondata, eppure ecco che capita questo episodio. Lo chiamo episodio perché quest'affare, non stento a dirlo, è episodico, non fa parte di nessuno schema generale per quanto barbaro esso sia. Sono proprio le caratteristiche peculiari che sorprendono e lasciano perplesso l'ispettore capo Heath a definirne la natura ai miei occhi. Evito i particolari, Sir Ethelred. Il personaggio sul tappeto davanti al camino era stato ad ascoltare con profondo interesse. E fa bene, sia più conciso che può. Il vice capo indicò con un gesto grave e deferente che gli premeva essere conciso. «C'è una peculiare stupidità e debolezza nel modo in cui è stato condotto questo affare che mi dà ottime speranze di vedere che cosa c'è dietro e di scoprirvi qualcosa di diverso dal ghiribizzo individuale del fanatismo, perché è indubbiamente una cosa premeditata. L'esecutore materiale sembra sia stato condotto per mano sul posto e poi abbandonato in gran fretta a sbrigarsela da solo. L'illazione è che sia stato portato da fuori per compiere questo attentato. Allo stesso tempo si è obbligati a concludere che non sapeva abbastanza bene l'inglese per chiedere informazioni sulla strada, a meno di non prendere in considerazione l'ipotesi fantasiosa che si trattasse di un sordomuto. Mi chiedo ora, ma questo è inutile, si è distrutto per un incidente, ovviamente, non un incidente straordinario. Rimane però un piccolo fatto straordinario, l'indirizzo sul soprabito, scoperto per puro caso anche quello. È un piccolo fatto incredibile, così incredibile che la spiegazione che ne darà conto è destinata a toccare il fondo di questo affare. Invece di dare istruzioni a Heath per proseguire il caso, ho intenzione di cercare personalmente la spiegazione, da solo intendo, dove la si può trovare. E cioè in un certo negozio di Brett Street e sulle labbra di un certo agente segreto che un tempo era la spia intima e fidata del defunto barone Stott Wartenheim, ambasciatore della grande potenza alla corte di San Giacomo. Il vice capo fece una pausa, poi aggiunse: «Quei tipi sono come la peste». Al fine di sollevare il suo sguardo prostrato sul viso dell'interlocutore, il personaggio sul tappeto davanti al camino aveva gradualmente inclinato la testa molto indietro, il che gli dava un'aria di straordinaria alterigia. Perché non lasciarlo a Heath? Perché è un veterano della sezione, hanno una moralità tutta loro, a lui la mia linea di indagine farebbe l'effetto di un'orribile infrazione al dovere. Per lui il semplice dovere consiste nell'attribuire la colpa a quanti più anarchici di spicco gli riesce, in base a qualche lieve indizio che ha raccolto nel corso delle indagini sul posto. Mentre io, direbbe lui, ho la tendenza a rivendicare la loro innocenza. Sto cercando di essere il più chiaro possibile nel presentarle quest'oscura faccenda senza entrare in particolari. Direbbe davvero così, vero? Borbottò la testa fiera di Sir Ethelred dalla sua altera posizione. Temo di sì. E con un'indignazione, un disgusto, di cui lei e io non abbiamo neanche idea. È un ottimo servitore. Non dobbiamo mettere a indebita prova la sua lealtà. È sempre uno sbaglio. Inoltre, voglio mano libera. Una mano più libera di quanto forse sarebbe consigliabile dare all'ispettore capo Heath. Non ho la minima intenzione di risparmiare quel Verloc. Rimarrà esterrefatto, immagino, nello scoprire che il suo collegamento con questo affare, qualunque sia, gli venga attribuito così presto. Spaventarlo non sarà molto difficile, ma il nostro vero obiettivo si trova dietro di lui, da qualche altra parte. Ho bisogno che lei mi autorizzi a offrirgli le garanzie di sicurezza personale che riterrò più opportune. Certo, disse il personaggio sul tappeto del camino, scopra tutto quello che può, lo scopra come meglio crede. Devo farlo subito, senza perdere tempo, questa sera stessa, disse il vice capo. Sir Ethelred trasferì una mano sotto le code della giacca e, inclinando indietro la testa, lo sguardo serio, «Ci sarà una seduta fino a tardi stasera», disse. «Venga alla camera con quello che ha scoperto, se non siamo già andati a casa. Avviserò Toodles di stare attento al suo arrivo, l'accompagnerà nella mia stanza». La famiglia numerosa e le vaste conoscenze del segretario privato dall'aspetto giovanile gli lasciavano accarezzare la speranza di un destino austero ed elevato. Nel frattempo, la sfera sociale che lui adornava nelle sue ore di ozio aveva deciso di vezzeggiarlo col suddetto soprannome, e Sir Ethelred, che lo sentiva dalle labbra di sua moglie e delle sue figlie ogni giorno, soprattutto all'ora di colazione, aveva conferito al soprannome la dignità di un'adozione non irridente. Il vice capo era estremamente sorpreso e lusingato. «Le porterò senz'altro le mie scoperte alla camera, nel caso che lei abbia il tempo di...» «Il tempo non l'avrò», interruppe il gran personaggio, «ma la riceverò. Anche adesso non ho tempo di... Insomma, vuole andarci proprio lei?» «Sì, Sir Ethelred, penso sia la cosa migliore». Il personaggio aveva inclinato la testa così indietro che per tenere il vice capo sotto osservazione doveva quasi chiudere gli occhi. E come si ripromette di... Si travestirà?» «Non proprio un travestimento. Mi cambierò il vestito, naturalmente». «Naturalmente», ripeté il grand'uomo con una specie di distacco altero. Girò lentamente la grande testa e da sopra la spalla diede un'occhiata superba, obliqua, al massiccio segnatempo di marmo dal ticchettio debole e sornione. Le lancette dorate avevano colto l'occasione per rubare non meno di 25 minuti in tutto dietro le sue spalle. Il vice capo, che non poteva vedere le lancette, era diventato un po' nervoso nell'intervallo, ma il grand'uomo gli rivolse una faccia calma e non costernata. «Molto bene», disse, e fece una pausa come se volesse deliberatamente schernirsi dell'orologio ufficiale. «Ma cos'è che l'ha spinta ad agire così?» «Sono sempre stato dell'opinione», iniziò il vice capo. «Ah sì, l'opinione, quella è ovvia, ma il motivo immediato». «Cosa le devo dire, Sir Ethelred? L'antagonismo di un uomo nuovo verso metodi antiquati, il desiderio di sapere qualcosa di prima mano, un po' di impazienza. È il mio vecchio lavoro, ma le briglie sono diverse. Mi hanno fatto venire una leggera irritazione in un paio di posti sensibili». «Spero che se la caverà», disse il grand'uomo gentilmente, tendendo la mano soffice al tatto, ma larga e possente, come la mano di un contadino salito di grado. Il vice capo gliela strinse e si ritirò. In anticamera Tudors, che era rimasto ad aspettare, appollaiato sull'orlo di un tavolo, gli andò incontro frenando la sua naturale esuberanza. «Tutto bene? Soddisfacente?» chiese con un tono di frivola importanza. «Assolutamente. Si è guadagnato la mia gratitudine eterna», rispose il vice capo, la cui faccia lunga sembrava di legno, in contrasto con il carattere particolare di solennità dell'altra, che sembrava sempre pronta a spezzarsi in smorfie e risolini soffocati. «Si figuri, ma seriamente lei non si immagina neanche quanto sia irritato dagli attacchi contro il suo progetto di legge per la nazionalizzazione delle pescherie. Dicono che è l'inizio della rivoluzione sociale. Sicuramente è una misura rivoluzionaria, ma questa gente non ha decenza. Gli attacchi personali...» «Leggo i giornali», osservò il vice capo. «Disgustosi, eh? E lei non ha idea di che massa di lavoro si deve sobbarcare ogni giorno. Fa tutto da solo. Sembra che non si fidi di nessuno per questa storia del pesce. E dire che mi ha concesso una buona mezz'ora per considerare la mia insignificante sardina», si intromise il vice capo. «Insignificante? Davvero? Sono contento di sentirglielo dire. Allora è un peccato che lei sia venuto a tormentarlo. La lotta che deve sostenere lo butta terribilmente giù. Quell'uomo si sta esaurendo, lo sento dal modo in cui si appoggia al mio braccio mentre camminiamo, e poi, caspita, è al sicuro per le strade. Mullins ha fatto venire qui gli uomini oggi pomeriggio. C'è un agente appostato a ogni lampione, ogni due persone che incontriamo fra cui e Palace Yard, una è chiaramente un poliziotto. Gli darà sui nervi presto. Ma caspita, questi ribaldi di stranieri non gli butteranno mica qualcosa addosso, vero? Sarebbe una calamità nazionale. Il paese non può fare a meno di lui. Per non parlare di lei, è al suo braccio che si appoggia», suggerì sobriamente il vice capo. «Ve ne andreste tutti e due?» «Per un giovane sarebbe un modo facile per passare alla storia. Non sono così tanti i ministri britannici assassinati da rendere secondario un evento del genere. Ma seriamente, dunque? Temo che se vuole passare alla storia dovrà fare qualcosa di più per la storia. Seriamente, non correte alcun pericolo, nessuno dei due, a parte il superlavoro». Il tenero Toodles approfittò di quest'uscita per scoppiare in un risolino soffocato. «Le pescherie non mi uccideranno. Sono abituato a far tardi la notte», dichiarò con ingenua leggerezza. Ma preso da un'improvvisa compunzione, incominciò ad assumere un'aria corrucciata e assorta da uomo di Stato, come uno che si mette un guanto. «Il suo intelletto poderoso reggerà qualsiasi carico di lavoro. Sono i suoi nervi che temo. La banda reazionaria con quell'energumeno maldicente di Cheeseman in testa lo insulta tutte le sere. Se persevera a voler dare inizio alla rivoluzione», mormorò il vice capo. «È giunta l'ora, e lui è l'unico uomo grande abbastanza per quest'opera», protestò il rivoluzionario Toodles, infiammandosi sotto lo sguardo calmo, speculativo del vice capo. Da qualche parte, in un corridoio, squillò con insistenza un campanello lontano, e con devota prontezza il giovanotto tese le orecchie a quel suono. «È pronto per andare adesso», esclamò in un sussurro. Prese al volo il cappello e svanì dalla stanza.
Valentina Carnelutti ha letto «L'agente segreto» di Joseph Conrad. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it